Siamo all'inizio di un nuovo anno, no? 2025. Non si prospetta un bell'anno. Ci sono venti di guerra ovunque. E il popolo di Dio non deve spaventarsi, perché è tutto scritto. Siamo consapevoli che noi stiamo vivendo gli ultimi tempi. E siamo anche partecipi di tutto questo. Siamo anche partecipi dell'adempimento delle promesse di Dio. E il Signore esorta la Chiesa a cosa? Colui che è santo si santifichi sempre di più. Colui che ama il Signore lo ami sempre di più. Colui che ha scelto di seguire il Signore lo seguirà sempre di più. Amen. Amen. Proverbi capitolo 30, siamo arrivati quasi alla fine di questo libro straordinario, meraviglioso. Uno può pensare, ma è un libro ripetitivo, ma non è così. Ogni libro è unico all'interno della parola di Dio se lo vediamo con gli occhi dello Spirito Santo. È scritto proverbi, provate a distaccare le due parole. Pro significa a favore, no? Dei verbi. Il verbo che cosa indica all'interno di una frase? Un'azione, un movimento. Una frase senza verbo non ha senso. Perciò è scritto, quando si parla di Gesù, si dice il verbo diventato carne. Il verbo, il figlio di Dio. E lui ci ha mostrato, non soltanto a parole, ma con la propria vita, cosa significa vivere una vita in comunione con Dio, con il Padre, piena, appagante, soddisfacente, adempiendo totalmente la sua volontà. E questo è un libro che ci ha messo davanti questo, l'azione, il movimento, andare avanti con forza, con entusiasmo, con spirito di iniziativa in Cristo Gesù, a seguire le sue orme. La Bibbia è anche un libro correttivo, fratelli e sorelle. Non mette solo in risalto la grandezza, la supremazia, la maestosità del nostro Dio, ma ci mette anche in guardia dai pericoli. Perché noi sappiamo che questo mondo non è sotto il controllo di Dio. È vero che Dio siede sovrano sopra ogni cosa e Dio permette. Ma noi vediamo che questo mondo è schiavo di un'altra entità, l'entità del male. E Dio ci mette in guardia perché nel momento in cui abbiamo scelto volontariamente di seguire Cristo, siamo passati dall'altro lato. E il peccato ci avvolge, è scritto nella parola di Dio. Ma quando il peccato ci avvolge, è la grazia di Dio, è colei che ci protegge, che contrasta gli attacchi, gli assalti del nostro nemico. Ed è un libro straordinario. Iniziamo a leggere, capitolo 30, dal versetto 1 al versetto 6. Parole di Agur, figlio di Jachec, il messaggio profetico che quest'uomo proclamò a Itiel e a Ucal. Sì, io sono più stupido di tutti gli altri e non ho l'intendimento di un uomo. Non ho imparato la sapienza e non ho la conoscenza del Santo. Chi è salito in cielo e ne è disceso? Vi ricordate dove troviamo la stessa espressione, chi l'ha detta? Vi ricordate? Amen. Chi ha raccolto il vento nelle sue mani? Chi ha rinchiuso le acque nelle sue veste? Chi ha stabilito tutti i confini della terra? Qual è il suo nome e il nome di suo figlio, se lo sai? Se tu lo sai, chi è il nome di suo figlio? Pronuncialo questa sera. Chi è il suo nome? È Gesù. Ogni parola di Dio è raffinata col fuoco. Egli è uno scudo per chi si rifugia in Lui. Non aggiungere nulla alle sue parole perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Agur. facendo un po' di ricerca, un po' di studi, Agur lo troviamo soltanto in questo capitolo, in nessun'altra parte della parola di Dio. Però è interessante, andando avanti, noteremo il cuore di questo umile servo di Dio. Sapete, aprendo una parentesi, noi non studiamo la vita dei personaggi biblici, non esaltiamo le loro gesta, non esaltiamo le loro qualità. Noi proviamo a comprendere, con l'aiuto dello Spirito Santo, l'opera che Dio ha fatto attraverso la loro vita. E quando Paolo dice: siate miei imitatori, non sta dicendo seguite me, perché io sono saggio, io sono più sapiente, io ho l'ultima rivelazione, io ho la potenza. Siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Quale fu il mandato che Gesù diede ai suoi discepoli prima dell'ascensione? Di andare in cielo e a sedersi alla destra della maestà del Padre. Andate per tutto il mondo, annunciate l'Evangelo e fate miei discepoli. E un discepolo, sapete, non è maggiore del suo maestro. Quindi ogni discepolo ha un maestro. I discepoli di Cristo hanno come maestro Lui. Noi siamo chiamati a camminare, a vivere secondo il suo esempio. Per onorare chi? Onorare noi stessi? Onorare altri uomini? Siamo chiamati ad onorare colui che l'ha mandato. Suo Padre, il Dio del cielo e dell'universo. Ed è importante, quando noi ci accostiamo alla parola di Dio, di non guardare questi uomini come dei supereroi, delle persone molto semplici. Lo vedete, noi vediamo all'inizio, questo aveva un messaggio profetico, probabilmente aveva un dono profetico. Una sola volta compare nella parola di Dio, e da nessuna parte, e il suo messaggio durerà fino al ritorno di Cristo Gesù. Una parola profetica che quest'uomo proclamò. Sì, io sono più stupido di tutti gli altri e non ho l'intendimento di un uomo. Ma che parola profetica è? Uno può dire, ma è convertito o non è convertito? Non ho imparato la sapienza e non ho la conoscenza del Santo. Ma come fa quest'uomo a profetizzare? Facciamo attenzione. Acab sta mettendo in mostra il suo cuore, un cuore che non si appoggia sul suo discernimento, ma un cuore grato verso colui che lo ha chiamato. Aveva ragione, la sapienza non si può imparare, la sapienza di Dio. Non si può conoscere la conoscenza del Santo perché uno ha frequentato un mini corso biblico, oppure ha preso un libro di sua iniziativa. La conoscenza e la sapienza si acquistano attraverso la rivelazione dello Spirito Santo. La rivelazione. Paolo scrive che l'uomo naturale non può arrivare mai a comprendere le cose meravigliose, divine, inescrutabili del nostro Signore Gesù. Vi ricordate in Luca 24:45, vogliamo aprire insieme, questo è un versetto molto importante. Luca 24:45. Cosa di? Allora aprì loro la mente perché compresero le sacre scritture. Eppure questi uomini erano stati con Cristo 3 anni. Il Signore soffiò nel loro cuore e gli rivelò la volontà del Padre, tutte le cose che riguardavano il regno di Dio. Sapete, noi A volte uno scrive un canto, il Signore mi ha ispirato un canto, oppure il Signore mi ha ispirato una predicazione, mi ha ispirato a scrivere il libro. Una volta il Signore ha ispirato. Timoteo, Paolo scrive a Timoteo, solo la parola di Dio è ispirata, perché ispirata significa soffiare. A noi c'è stata rivelata. Non abbiamo bisogno di una nuova ispirazione, perché la parola di Dio è completa, l'abbiamo letto, e nessuno può aggiungere o togliere né una virgola, né un punto, né una consonante, né una vocale, niente. Questo libro è sufficiente. È sufficiente. Qualsiasi quesito, qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda lo troviamo qua dentro. Qua dentro. In questo libro. Quindi che il Signore possa aprire i nostri occhi, gli occhi della mente, per comprendere la sua volontà. Non ho imparato la sapienza, sì, ha ragione. Ha imparato la sapienza attraverso un incontro personale con Dio, probabilmente. Questa è la nostra testimonianza, no? Ognuno di noi deve incontrarsi con il Signore. Ognuno di noi deve fare un'esperienza personale con Dio. Io non posso trasferire la rivelazione di Dio a qualcun altro. Non posso neanche pretendere di utilizzare il sangue che Cristo ha versato su di me per lavare i peccati di un altro. Il cammino è personale ed individuale. La nostra ricerca di Dio è individuale. Che poi di Dio ci mette all'interno di un corpo dove noi possiamo comprendere ancora di più la sua volontà e metterla anche in pratica. Perché Gesù li mandò a due, vi ricordate? Ognuno doveva dare forza all'altro. All'inizio della mia conversione io avevo tanta timidezza nel condividere la parola di Dio, però quando la Chiesa organizzava riunioni di evangelizzazione in mezzo alla strada, io prendevo coraggio. Perché non mi sentivo solo. Quando andavamo a distribuire i volantini, perché la chiesa dove io sono nato spiritualmente, ho mosso i primi passi nella fede, il pastore era un missionario e lui veramente aveva a cuore l'evangelismo. Lui ogni sabato si andava alle strade a condividere la parola di Dio, addirittura mentre noi lavoravamo il lunedì mattina, lui e la moglie andavano al mercato a distribuire volantini e a distribuire evangeli. E per me è stato un grandissimo incoraggiamento, un grandissimo esempio, non soltanto una parola dimorante dentro quattro mura, ma una parola che andava ovunque. E quando andavo con loro a evangelizzare, la mia timidezza scompariva. Perché veramente coloro che evangelizzavano davano forza anche a me. E io iniziavo a dire le prime parole, guarda che Gesù ti ama, ho fatto un'esperienza personale con Dio. E una parola dopo l'altra. Il Signore mi dava la grazia di condividere il suo meraviglioso messaggio di salvezza. Chi è salito in cielo è disceso e noi lo sappiamo, l'unica persona, Cristo Gesù. E poi esalta chi ha raccolto il vento nelle sue mani, chi ha racchiuso le acque nella sua veste, chi ha stabilito tutti i confini della terra, qual è il suo nome e il nome di suo figlio. Aveva una lode profonda nel suo cuore. Lode non significa prendo una chitarra e canto, vabbè tanto tocca a loro. Abbiamo un concetto un po' errato di questa parola, anche della parola adorazione. Il significato della parola adorazione è baciare i piedi, quindi stare ai piedi del Maestro. E Dio chiama tutti ad adorarlo in spirito e verità. Tutti siamo chiamati ad adorare e a lodare il nostro Signore. Come? Proclamando ad alta voce chi è Lui. Colui che ha creato il cielo e la terra. Colui che ha cambiato le tenebre in luce, colui che ha sconfitto la morte donando all'uomo una speranza, cioè la risurrezione. Io voglio invitarti a vivere una vita di lode e di adorazione nel Signore, a passare più tempo nella preghiera e nella tua cameretta segreta. Dio ci ascolta. Ma Dio si identifica con un cuore rotto che si umilia davanti a Lui e lo esalta, nonostante, malgrado le difficoltà, le circostanze avverse che sta vivendo. È facile, lo vedremo, ubbidire Dio quando tutte le cose vanno bene e quando le cose non vanno male. Io confesso quanto a volte le cose che non andavano bene, la mia forza veniva meno. È difficile prendere la parola di Dio, leggerla, è difficile prendere uno strumento e lodare il nome del Signore. Il momento è veramente arduo, Signore. Mi trovo nella fornace ardente, ho ricevuto una notizia drammatica. Le mie forze vengono meno. Ma poi il Signore interviene, perché Lui ascolta. Il Signore conosce le nostre debolezze, come un padre. Nostro figlio lo vediamo, lo osserviamo, no? Quando dice il Signore scruta dal cielo, osserva tutti, no? E io provo a immaginare, ma come fa il Signore? E a volte mi identifico un po', no? Con nostro Padre Celeste, nel guardare Melody, no? Mia figlia quando era piccola, un po' anche come il maestro, no? Io guardo i bambini, sono tutti piccoli, non c'è uno più alto di me, quindi posso guardarli dall'alto, osservarli, devo stare attento, devo sorvegliarli, che non si facciano male, e ne sono tanti. E il Padre così fa con noi, conosce le nostre debolezze, e quando pensiamo che non ce la facciamo più, ecco, che Lui viene a rialzarci. E uno dice, ma perché, Signore, non sei venuto prima? La scuola del dolore, avete mai sentito parlare? Non la scuola della prosperità. Se leggete attentamente, la Bibbia mette in evidenza anche questo altro aspetto, non solo delle sue benedizioni, ma anche della sofferenza, dell'afflizione. Diffidate da tutti quelli che vi dicono, a me tutto va bene. Non mi ammalo mai, Dio ha risolto tutti i miei problemi, e io a volte li guardo e dico, ma com'è? Questi sono veramente ingannati. La Bibbia ci insegna che attraverso le sofferenze Dio è meravigliosamente all'opera nella nostra vita. Noi veramente possiamo toccare la mano di Dio, affidarci a Lui, perché nel momento in cui noi veniamo consolati dal Signore, possiamo consolare gli altri. Anche il nostro Signore ha sofferto sulla croce. Ogni tanto prova ad immaginare la sofferenza della croce. È inimmaginabile, fratelli e sorelle, quei chiodi. E non erano chiodi fidi, sapete, adesso noi un tempo quando ci vaccinavano oppure ci facevano le siringhe, cioè erano degli aghi belli grandi, mi ricordo ancora il dolore della penicillina, soprattutto dell'ago, cioè impressionante. Oggi non senti niente. Quando andavamo a donare il sangue oppure dovevano farci dei prelievi, ma c'era un ago, botta, Signore. Invece adesso è molto più semplice. Gesù ha sofferto, tanti uomini di Dio hanno sofferto per l'opera di Dio, hanno dovuto pagare un prezzo molto caro. Questo pastore, Daniele Bachmann, mio pastore a Somma Vesuviana, il Signore l'ha usato potentemente, ma nel corso degli anni ha pagato un prezzo molto alto nella sua vita. Appena sposato riceve una notizia bruttissima di sua sorella, suo cognato e suo nipote che erano morti in un incidente aereo in Brasile e stavano andando in missione. Questo non lo ha affermato. Lui aveva rinunciato a ogni cosa per seguire Cristo. Aveva lasciato la sua nazione per venire a Napoli a predicare il Vangelo di Cristo e ad andare anche in altre parti del mondo. Nel 2019 l'ultima loro figlia, 30 anni, qualcosa, l'ho vista nascere, piccolina, ricevono una notizia brutta, che era morta. All'età di 70 anni, 70 quest'uomo, e sua moglie. Quando andammo a trovarli a Napoli, io non ce la facevo, mi veniva da piangere, perché l'avevo vista crescere. Con mia sorpresa, lo vidi dietro al pulpito a condividere la parola di Dio, ma con gioia. E parlando con lui, lui mi disse: guarda, la moglie, Vincenzo, non ti preoccupare, Angela è nelle mani del Signore. Questa era la volontà di Dio. Dio ha dato e Dio ha tolto. Noi siamo comunque grati al Signore per avercela donata. Ma dove viene questa forza? 70 anni di servizio, sai, meritato riposo, me ne vado in pensione, abbiamo sofferto, perché servire il Signore è una bella battaglia. Molti pensano: ah, voglio fare il pastore, ben. Te lo auguro, perché Dio sta cercando operai, per carità, però non è un cammino semplice. Calcola, siediti e calcola il prezzo da pagare. Perché le battaglie arriveranno. E cosa fai? Metti in discussione tutto quello che Dio ha fatto? È nei momenti più difficili che la nostra fede è chiamata ad emergere. Non ti preoccupare, Vincenzo, nostra figlia è nelle mani di Dio. Li ho sentiti ultimamente, portano questa sofferenza nel cuore, ma loro amano il Signore più di qualunque altra cosa. Di qualunque altra cosa. Dov'è Cristo nel nostro cuore? Hai una malattia, un problema insormontabile? Non preoccuparti, Dio ha il controllo. Dio può fare ogni cosa, ma se non lo fa adesso è perché sta lavorando potentemente nel tuo cuore. Leggevo ultimamente un libro, Dio, vi ricordate quando tante persone andarono da Gesù e gli dissero: malate, se tu vuoi, e lui diceva a suo fratello: se tu puoi, non solo Dio può farlo, ma anche nel suo cuore di farlo. Dio ha nel suo cuore di farlo. Noi dobbiamo ritornare a credere che Dio può veramente fare ogni cosa, che il nostro Dio è il Dio dell'impossibile, che lui può guarire, può liberare, può salvare, altrimenti la nostra fede è vana, fratelli e sorelle. Ciascuno di noi è la testimonianza potente di Dio. Non è una conversione soltanto mentale, non è una conversione soltanto di cuore, ma è una conversione anche di corpo. Il mondo ha bisogno di vedere nuovamente la gloria di Dio, perché Dio è potente. È vero che l'ultima parola spetta al Signore, ma noi possiamo credere che fino a quell'ultima parola Dio può intervenire. I miracoli Dio li faceva per portare le persone verso il regno di Dio. La parola di Dio camminava con segni, miracoli e prodigi. Oggi purtroppo sono rari, siamo onesti. Ci sono quelli che hanno predicato solo le guarigioni e hanno perso di vista poi la parola di Dio. E ci sono alcuni che si sono solo concentrati sulla parola di Dio e hanno perso di vista anche la potenza, la forza, la maestà, l'impossibile che diventa possibile. Credi solamente, disse il Signore. Non te l'ho detto, ma credi solamente. La parola di Dio va espletata, insegnata, ma soprattutto va usata nel modo giusto. E la lode è importante, perché la parola di Dio è raffinata e non dobbiamo aggiungere nulla. Non andare in altre direzioni, fai attenzione a quello che ascolti in YouTube, in altre cose. Quelle persone che ti vogliono portare fuori dalla parola di Dio. La Chiesa Cattolica questo ha fatto. Se parlate con un esponente, tra virgolette, importante della Chiesa Cattolica, vi dirà: questo non è più l'autorità di Dio. Dio è andato avanti. Dio ha scritto altri libri. Come uno volesse dire, ma Dio si è adeguato al mondo. Dio non ha bisogno di adeguarsi al mondo. Questa è una parola eterna. Quando lui dice io sono lo stesso ieri, oggi ed eterno, significa che questa parola è la stessa per ieri, per oggi e per quel per tempo che verrà. Credi nella parola di Dio, fidati solo della parola del Signore. Anzi, c'è un'esortazione forte in Colossesi 3:16. La parola di Cristo deve abitare in ciascuno di noi copiosamente, cioè deve prendere ogni parte del nostro essere. E non ci basta solo quella parola importante, salutare, essenziale che Dio ci dona la domenica e il mercoledì. Questa parola deve dimorare e noi sappiamo che la parola è Cristo Gesù. Gesù in Giovanni 15 cosa dice? Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, allora sì, domandate ciò che volete e vi sarà fatto. La parola deve essere vivente nel nostro cuore. La parola è una persona, è un'entità, è Cristo Gesù. La parola è lo Spirito Santo, quella parola che Dio ha posto nei nostri cuori. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo e all'interno dello Spirito Santo che cosa c'è? Del Tempio, che cosa c'erano? Le tavole della legge, c'era il luogo santo, il luogo santissimo e dovevano prendersi cura di ogni oggetto consacrato al Signore. Noi dobbiamo prenderci cura della parola di Dio, dobbiamo custodirla con tutto il nostro cuore, perché oltre a un buon pastore che noi abbiamo, c'è anche un lupo rapace, che vuole mangiare. Il ladro viene per rubare, per dividere e per ammazzare. E non lo fa all'interno di gruppo, inizia prima dentro noi stessi. Quando noi abbassiamo la guardia, quando non desideriamo più di leggere la parola di Dio, quando iniziamo a fidarci delle nostre forze, del nostro discernimento, anche di più della nostra esperienza. Gesù cosa disse? Quando avete fatto qualcosa dite siete servi, inutili. Avete fatto semplicemente quello che il padrone vi ha detto di fare. Il nemico viene per insinuare dubbi. Dubbi. Guarda, ma non è vero, non creda, Dio non ti guarirà. Dio non ti aiuterà in questa situazione. Hai pregato per tanti anni, stai pregando da tanto tempo, ma tanto Dio non ti aiuta, non ti ascolta. Quella non è la voce di Dio. Quella è la voce del nemico. Accostatevi al trono della grazia di Dio con un cuore sincero per ricevere aiuto al momento. C'è un tempo fissato. C'è un tempo fissato dal Signore. È vero, il tempo genera ansia anche in me. Io sono una persona poco paziente, io mi agito facilmente, non sembra ma è così. Eppure nel corso degli anni il Signore mi sta insegnando ad avere pazienza, perché arriverà quel tempo. Io ho tante preghiere poste davanti al trono di Dio. Alcune sono state esaudite e ringrazio il mio Signore, altre ancora no. E uno può dire, ma non è la volontà di Dio. Sono d'accordo. Ma se quel pensiero persiste nel mio cuore e non va mai via, se quel pensiero è secondo la volontà di Dio, è un pensiero che viene dal Signore. Ma c'è un tempo stabilito. È tempo di riportare alla luce i sogni che Dio ci ha dato. Non perdere la speranza. Non perdere quelle profezie che Dio ha fatto sulla tua vita e nel tuo cuore. Si realizzeranno. Ma nel frattempo continua a lavorare per l'opera di Dio, perché solo lavorando, stando al servizio del Signore, capiremo la sua volontà. Solo facendo questo crescerà in noi il discernimento, la saggezza, la sapienza di comprendere quando è arrivato il tempo dell'esaudimento di quella preghiera. Dio è fedele. Quanti possono veramente dire che Dio è fedele? E Dio non ha riguardi personali. Pure se hai 80 anni, 70 anni, ho sentito testimonianze di fratelli a 80 anni che sono diventati pastori. Ma com'è possibile? Persone a una certa età nella Bibbia sono diventate mamme. Vedete il Dio dell'impossibile. Può darsi che solo per un breve tempo, ma va bene. Quelle persone hanno visto la fedeltà di Dio operare nella loro vita. In ogni sapienza deve abitare questa parola nei nostri cuori, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni, cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Come Signore? È senza studiare, no? Studiare la parola di Dio, certo, ma facciamo attenzione, perché la conoscenza gonfia, ma quello che edifica è l'amore di Dio. Noi possiamo avere, acquisire, conquistare tutta la conoscenza di questo mondo, ma se non abbiamo amore, la Bibbia dichiara cosa serve. Lo dico per esperienza. È l'amore che edifica. È chiaro che l'amore senza conoscenza, anche questa, non va da nessuna parte. Non possiamo amare qualcosa senza una vera conoscenza, altrimenti è un amore individuale, egoistico. Noi amiamo gli altri perché il Signore ci ha fatto conoscere l'essenza, il valore del vero amore. E quando noi dobbiamo aiutare gli altri, è giusto che lo facciamo, ma cerchiamo anche il volere di Dio. Signore, ma questa cosa viene da te o non viene da me? Quanto è importante avere questi dialoghi costanti con il nostro Dio. Signore, aiutami a fare del bene. Ho testimonianze di persone che hanno messo la loro casa a disposizione per delle persone prese per strada. Uno poteva dire, ma gloria a Dio, questo fratello è stato così caro, quando quelle persone l'hanno tradito e per colpa di quelle persone lui ha perso anche la casa. Facciamo attenzione ad avere zelo senza conoscenza. Si può avere, è chiaro, poi ognuno renderà conto a Dio, per carità, ed è importante interpellare il nostro Dio in ogni cosa. Signore, ma voglio aiutare quel fratello, ti prego, fammelo capire come posso aiutarlo. aprimi tu la strada, aprimi tu la porta, perché voglio essere una benedizione, ma devo stare anche attento, perché il diavolo è ingannevole. Lui è molto astuto. Versetto 7, andiamo avanti, da 10 a... dal versetto 7, io ti ho chiesto due cose, non negarmele prima che io muoia, allontana da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, cibami del pane che mi è necessario, perché una volta sazio non ti rinneghi e dica chi è l'Eterno, oppure divenuto povero non rubi e profani il nome del mio Signore. Bella, no, questa preghiera? Lì non ha chiesto potenza, non ha chiesto una potenza esteriore, ha chiesto una trasformazione interiore. Lì sapeva molto bene quello che era accaduto al popolo di Israele quando nella sazietà, nel benessere, aveva dimenticato il Signore. Il cuore si era inorgoglito, innalzato al di sopra del loro salvatore, del loro liberatore. Quanto è importante mantenere un cuore umile e sottomesso al Signore. Non è la nostra volontà, ma è la sua volontà. Non è il nostro essere ad essere glorificato, ma è il suo essere divino. Non darò la mia gloria a nessuno mai. Noi dobbiamo stare molto attenti anche a questo, a non essere orgogliosi, ad avere anche un cuore in sintonia con queste parole. Noi possiamo dire questa sera che Dio ci ha strabenedetti, no? Ci ha strabenedetti nelle nostre case. Ci sono problemi, ci sono difficoltà, circostanze avverse. Però le nostre case sono ricche della bontà, della generosità del nostro Signore. Signore, fa che il mio cuore non si inorgoglisca davanti a te, che io possa riconoscere la tua grandezza, la tua fedeltà, la tua bontà, la tua giustizia in ogni tempo e in ogni cosa. Versetto 10, non calunniare il servo davanti al suo padrone perché egli non ti maledica e tu sia trovato colpevole. C'è una categoria di gente che maledice suo padre e non benedice sua madre. C'è una categoria di gente che si ritiene pura ma non è lavata dalla sua lordura. C'è una categoria di gente che ha gli occhi molto alteri e le palpebre superbe. C'è una categoria di gente cui denti sono come spade, cui molari sono come coltelli, per divorare i poveri sulla faccia della terra e bisognosi in mezzo agli uomini. La sanguisuga ha due figlie che dicono dammi, dammi. Ci sono tre cose che non si saziano mai, anzi quattro, non dicono mai basta. Lo Sheol, il grembo sterile, la terra che non si sazia di acqua e il fuoco che non dice mai basta. L'occhio che schernisce il padre e rifiuta sprezzante di ubbidire alla madre, lo caveranno i corvi del torrente e lo divoreranno gli aquilotti. C'è una categoria di gente che maledice suo padre e non benedice sua madre. Avete pensato chi è questa categoria di gente? Io non credo che sta parlando delle persone che non hanno conoscenza di Dio. Vi ricorda qualcosa nel Nuovo Testamento? Gli scribi, i farisei? Quindi questo è un capitolo estremamente profetico. Parla del figlio, di colui che è disceso, e parla anche di questo, delle persone che curavano solo la parte esteriore dimenticando quella interiore, pulivano il piatto fuori mentre all'interno era tutto sporco, erano pieni di peccato, pieni di concupiscenza. E aveva ragione. Qua parla di ubbidienza, quanto è importante per noi ubbidire, ubbidire, sottomettersi, osservare la parola di Dio. E guardate che non è l'eccezione fare la volontà di Dio, è una regola, è la regola dello Spirito Santo. Gesù ha detto: non chiunque dirà Signore o Signore sarà salvato, ma chi avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli. E l'esempio per eccellenza noi dove lo troviamo? Nel Figlio di Dio. Nel Figlio di Dio. Giovanni 17,4. Leggeremo due passi, 17,4. Quando lui dice: io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Come noi possiamo glorificare il nostro Signore? Compiere l'opera sua. E qual è lo compiere l'opera sua? Osservando e ubbidendo alla sua parola. L'ubbidienza ci mette al riparo dai pericoli. L'ubbidienza è un luogo sicuro contro gli attacchi del nostro nemico, le tentazioni. La parola tentazione significa anche un assalto contro la nostra fede, il nostro credo, il nostro cuore che appartiene al Signore. E la massima espressione dell'ubbidienza dove noi la troviamo? Vi ricordate nel giardino, voi lo sapete, Getsemani. Gesù poteva dire: adesso basta, non ce la faccio, Signore. Una tristezza profonda aveva inondato tutto il suo essere. Ma lui cosa disse, Signore? Signore, ma non la mia volontà sia fatta, ma la tua volontà. Perché aveva un solo pensiero nel suo cuore: glorificare suo Padre sulla terra. E Dio lo innalzò. Filippesi dice che gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei luoghi celesti, terrestri e sotterranei, e ogni lingua confessa che Gesù è il Signore. È il Signore quando le cose vanno bene, o è anche il Signore quando le cose vanno male? È il Signore di tutto. La sua fedeltà non verrà mai meno verso coloro che Lui ha chiamato, che ha santificato, che gli ha donato lo Spirito suo Santo. Nelle nostre battaglie non siamo soli. Non sentirti mai solo, perché l'obiettivo del nemico è metterti da parte, isolarti, metterti all'angolo. Oscurare, no? Oscurare la tua visione, chiuderla sempre di più, dove tu, man mano che la vai a oscurare, invece di concentrare la tua mente su Cristo, la inizi a concentrare su te stesso. E ti chiude in un angolo. Perché l'obiettivo suo è farci ritornare sotto la sua schiavitù. Ma quella schiavitù è stata spezzata attraverso il sangue di Cristo Gesù. In qualsiasi momento della tua vita invoca il sangue di Cristo Gesù. Invoca il tuo Signore. Io ti risponderò nel giorno dell'avversità, ti libererò e tu mi glorificherai. Questo dichiara la parola di Dio. Impara la parola di Dio, proclamala ad alta voce. Stavo vivendo un momento terribile della mia vita anni fa. Il Signore, io dissi: Signore, ma come posso uscirne da tutto questo? Veramente brutto. Il Signore mi disse: che cosa ti ho insegnato a fare? Signore, io suono. Fai quello. Fai quello. Mi mise a suonare, a cantare, a lodare il Signore. Un momento terribile. Iniziai a scrivere canti, il Signore mi dice: E posso dire, quello che mi disse il Signore funzionò e funziona ancora oggi. Quanto è importante per noi parlare in lingue nel nostro rapporto con Dio. Io credo nel battesimo dello Spirito Santo, non potrei viverne senza. È stata la mia forza, veramente, come la Bibbia dice, è per l'edificazione personale. È stata quella forza interiore che mi ha permesso di resistere quando la tempesta si è accanita con forza sulla mia vita e sulla mia casa, pure adesso, sapete, con Daniela. E la parola che Dio mi ha dato quest'anno è: scendi più in profondità. Questa è la parola che Dio ha dato al mio cuore. Vivi più tempo nella preghiera. Vivi più tempo con me. Grida molto di più a me. E il Signore mi ha detto: se tu chiederai con perseveranza, busserai senza mai fermarti e inizierai a cercare dappertutto, allora ti sarà dato, troverai. E i tuoi occhi vedranno la mia gloria. Questa è la parola. Io non so quale parola Dio ti ha dato quest'anno. Una parola che devi portare con te. Se non l'hai fatto, chiedila al Signore. Può darsi una parola, ce l'ha data domenica il Signore, rivelazione. Abbiamo bisogno di rivelazioni in questi tempi difficili, di conoscere pienamente la volontà di Dio. Venite con un cuore aperto domenica, è un libro complicato, complesso, difficile, ma Dio sa cosa darci attraverso quel libro. Appassionatevi a quel libro, la rivelazione, perché il mondo ha bisogno di rivelazione e la rivelazione viene dalla parola di Dio, viene dallo Spirito Santo, viene attraverso persone rinnovate, rigenerate, vivificate dalla grazia del nostro Signore Cristo Gesù. Perché ci sarà sempre quella categoria di gente, non vi preoccupate, è facile ritornare da loro, anzi ogni giorno ci dicono: vieni, ma lascia perdere, andiamo a bere, andiamo a far baldore, andiamo a ballare, dai, vieni, ma che fa, domenica c'è la chiesa, no, dai, andiamo a giocare a calcio, dai, andiamocene a sciare, per carità, puoi andare tranquillamente, non è che sia, però facciamo attenzione. Quando siamo scesi nel battesimo, nelle acque battesimali, c'è stata posta una domanda: vuoi seguire Cristo per tutta la tua vita? Sì o no? Cosa abbiamo detto? Non penso di no, perché altrimenti saremmo usciti velocemente, no? Abbiamo detto sì, costi quel che costi. Andiamo, perché c'è uno shell insaziabile. Il peccato, la concupiscenza sono insaziabili, anzi la Bibbia parla di una insaziabile bramosia. Facciamo attenzione, noi un tempo vivevamo e la nostra vita era un disastro. Alcuni di noi avevano già pensato di farla finita con la vita, ma ringraziato sia il Dio che qualcuno ha pregato per la nostra salvezza, per la nostra liberazione, il Signore ha risposto dall'altro. Noi siamo il frutto, il prodotto di persone che hanno interceduto e hanno pregato. Non perdere mai la speranza se stai pregando per un familiare, per un parente o un amico. Al momento opportuno il Signore lo andrà a salvare, perché facciamo qualcosa secondo la sua volontà. Andiamo velocemente avanti dal 17 fino alla fine. 18. Ci sono tre cose troppo meravigliose per me, anzi quattro, che non comprendo: la traccia dell'aquila nell'aria, la traccia del serpente sulla roccia, la traccia della nave in mezzo al mare, la traccia dell'uomo con una ragazza. Questa è la condotta della donna adultera: mangia, si pulisce la bocca e dice non ho fatto alcun male. Mi fermo, breve riflessione. Avete mai visto una traccia di un uccello? Eppure c'è una traccia. Quella traccia la vede il Signore. Questo ci fa capire che nessuno può nascondersi agli occhi di Dio. Nessuno può dire, ah, ma il Signore non mi vede. Sapete, io ho il cane, vado in giro e raccolgo i suoi bisogni. Ma a volte mi viene da dire, ma... E ho sempre sta parola nel mio cuore. Sì, ma il vicino non mi vedrà, però se lo ritroverà domani quando esce fuori. Ma c'è qualcuno che mi vede dall'alto. Nei momenti bui e nascosti, non pensate che non state lasciando, stiamo lasciando una traccia. Il Signore ci vede. Facciamo veramente attenzione. Vigiliamo su tutto questo. Tre cose della terra è turbata. Anzi, per quattro, che non può sopportare, per un servo quando diventa re, per uno stolto quando appane a sazietà, una donna odiosa che trova marito, per una serva che diventa erede della padrona. Qua sta parlando, non sta dicendo i servi non possono diventare re, ma di quei cuori che si sono inorgogliti, che hanno dimenticato il loro passato. Questo avviene anche nel mondo lavorativo, avete visto, non tutti. Però ci sono quelle persone che vengono innalzate nei luoghi di lavoro, hanno fatto gli insegnanti, io parlo per la mia esperienza, si sono lamentati, hanno messo... Poi quando sono diventati presidi, hanno dimenticato ogni cosa. Ahimè, posso dirlo, sono diventati veramente odiosi. E uno dice, ma ti sei dimenticato? Ieri eri qua, vicino a me, e adesso... Facciamo attenzione quando il Signore ci innalza, perché come ci innalza, ci abbasserà. Manteniamo sempre un cuore umile agli occhi di Dio. E poi ci sono questi piccoli animali che sono estremamente saggi, le formiche che sono un popolo senza forza, ma si procurano il loro cibo durante l'estate, i conigli che sono un popolo debole, ma stabiliscono la loro dimora sulle rocce, le locuste che non hanno re, ma procedono tutte a schiere. Parla di quattro animali piccoli, beh, quattro animali, che parla, versetto 29, tre esseri hanno un bel portamento, anzi quattro hanno un'andatura maestosa, il leone è il più forte degli animali, che non indietreggia davanti a nessuno. Il leone della tribù di Giuda, il nostro Signore. Il cavallo da guerra con i fianchi protetti, il capro, il re quando è col suo esercito. Non parla solo di esseri animali, ma la Bibbia traduce quattro esseri, cioè anche quattro creature, no? Esseri viventi. Se hai agito da stolto innalzando te stesso, se hai pensato del male, mettiti la mano sulla bocca, perché sbattendo il latte si produce il burro, torcendo il naso ne esce il sangue, e spremendo l'ira ne esce la contesa. Il Signore chi ha scelto? Cosa diceva l'Apostolo Paolo? Qua parla di quattro animali piccoli, ma di una saggezza, di una forza, perché non dipende dalla nostra statura. Non dipende dalla nostra forza, non dipende dal nostro strato sociale. Non è né per forza né per potenza, ma è per lo Spirito Santo di Dio. Dio ha dato sapienza e saggezza, io credo, no, nei limiti del possibile, anche agli animali in un certo senso. Ma cosa dice Gesù? Voi siete molto più importanti, valete di più. Dio ha scelto le cose ignobili di questo mondo per svergognare quelli che pensano di essere. Ne aveva scelti dall'Antico Testamento allevatori, agricoltori. Il Nuovo Testamento ha scelto i pescatori. Uno potrebbe dire, ma ha scelto Davide. Ma Davide chi era? Davide era un grande lavoratore. Era un esperto di tende. Quindi le sue mani non erano belle lisce come alcuni, erano piene di calli, era un uomo di fatica e di lavoro, e anche Gesù è stato per un periodo della sua vita un nobile lavoratore, un falegname. Dio ha scelto le cose ignobili per svergognare quelli che pensano di essere qualcuno. Dio ha scelto te. Dio ha scelto me. Ah, Signore, ma io non sono capace. Buono, hai detto bene. Signore, io non sono capace. Come ha detto Agur, non posso imparare la sapienza con le mie forze. Io ho bisogno di te. Ho bisogno di rivelazione. Ho bisogno di consiglio, di indicazione, per glorificare, onorare quella chiamata che tu hai rivolto verso di me. Io non voglio agire da un uomo stolto, come dice versetto 32, innalzando me stesso, che il mio cuore dia gloria soltanto a te e a te solo. Affido a te ogni mia preoccupazione. Ogni peso lo porto a te. Questa notte ho avuto questa parola nel cuore, stavo leggendo, io ho delle notte a intermittenza, sapete? Però ringrazio Dio, perché ho dei momenti belli con il Signore. Io ho 5 ore, se vado a letto alle 8 mi sveglio all'1, se vado, non vado oltre, e mi sveglio. È proprio, ah, Signore, è proprio provo, cioè, la stessa sensazione che provava Gesù quando di notte andava, pregava, stava con il maestro, col suo papà, con tutti i grandi uomini di Dio che pregavano notte e giorno. Ed è bello incoraggiante, poi prego, leggo e poi me ne vado a letto un'altra volta un'oretta, e poi dopo un'oretta mi sveglio e poi di nuovo leggo e quant'altro. Ed è molto bello. Un tempo per me era un problema, andavo in crisi, soffrivo di depressione perché non dormivo di notte. Però Dio ha cambiato tutto questo in una grandissima opportunità di stare con Lui. E stanotte pensavo quel versetto, dai, dammi a me tutte le preoccupazioni. E nel momento in cui io do le preoccupazioni a te, che cosa mi dà il Signore? Io ti do la pace. E tu vivi di questa pace. E oggi mi sono alzato stamattina con sta gioia nel cuore. Tanto io stanotte, Signore, ti ho dato tutte le mie problematiche, ti ho dato tutte le mie afflizioni, i miei pensieri, e oggi voglio essere allegro. E camminava una collega e mi ha detto, ma che hai, Vincenzo? Sto a posto, ho detto, sto bene. Cioè, un peso si è scrollato di dosso, perché veramente là bisogna esercitare fede. Signore, questa mattina do a te le mie preoccupazioni e nel momento in cui te li do, tu mi hai detto che mi dai la pace. E la pace che cosa genera? Gioia, fiducia e speranza. È un esercizio che voglio coltivare con il Signore e mi invito a farlo. Amen. Amen. 9 meno 1 minuto. Sto a posto. Grazie, possiamo pregare. Grazie.